può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Buona giornata, buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare. Si può fare che oggi riflette sulle nostre città. Abbiamo cominciato così a pensare a questa puntata nei giorni caldi del quartiere Corvetto di Milano, ma abbiamo preferito lasciar depositare la cronaca per aprire la riflessione alle possibilità che ci sono effettivamente di cambiare le città. Sono scelte politiche, sono scelte di governo delle città che si possono prendere, che qualcuno nel mondo ha già preso e di cui noi vogliamo parlare oggi. Cominciamo con la nostra prima ospite e ritroviamo con molto piacere l'architetta Florenzia Andreola. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie per essere qui con noi in questa domenica mattina. Tra l'altro ricordo è co-curatrice di un progetto di ricerca che si chiama Sex and the City, che indaga la città da un punto di vista di genere. Questo non significa che la possibilità appunto di cambiare le città a seconda dei bisogni e delle necessità che cambiano, vero Florenzia, nel corso dei decenni delle persone che ci vivono, cioè non è statica la città, non deve essere statica, non l'è mai stata, adesso noi l'abbiamo incelofanata tante volte.
No, infatti è proprio questo già il nodo, sei arrivato subito al nodo della questione, nel senso che le città, per essere pensate in una maniera diciamo inclusiva, anche se noi questo termine non lo amiamo moltissimo, però per essere capaci di accogliere diciamo tutte le presenze che attraversano, che vivono le nostre città, devono rendersi conto che le persone sono diverse. Sono diverse tra loro, hanno bisogni diversi, che sono bisogni che si esprimono in base alla vita, al momento della vita, appunto alla fase, all'età, alla provenienza, alla cultura,
al momento storico
al momento storico, senz'altro, per cui deve esserci anche un immaginario di una città flessibile, capace di adattarsi, no? A trasformazioni che avvengono appunto storicamente poi nel tempo. Oggi le città sono luoghi, soprattutto in Italia, sono luoghi piuttosto inospitali, i nostri spazi pubblici in particolare, no? Per cui sono luoghi in cui le persone non sono spinte a trascorrere il loro tempo, sono più diciamo dei luoghi che noi attraversiamo per andare da un punto A a un punto B, ma raramente diciamo concepiamo lo spazio pubblico come un luogo di scambio, di incontro, di relazioni, no? In cui trascorrere appunto il nostro tempo e in realtà in una specie di miracolo diciamo risolvere i problemi della città, perché il presidio spontaneo delle persone che trascorrono la loro vita quotidiana fuori casa fa sì che le nostre città siano più sicure, più vissute, più accoglienti, diciamo che tutto un po' si risolve dove lo spazio pubblico è capace di interpretare bisogni diversi, no? E di rispondere appunto a un immaginario che può essere quello della ragazza adolescente come quello della donna anziana o naturalmente dei bambini e delle bambine.
Certo, perché nelle città poi vivono tutti. Noi pensiamo sempre, cioè sappiamo che le città continuano a crescere nel mondo perché attraggono, ma attraggono cosa? Lavoratori principalmente. Però poi questi lavoratori, quando hanno finito di lavorare, sono cittadini. Quindi sono giovani, sono più anziani, sono disabili, sono donne, sono adolescenti. Quindi ci sono tutte le fasi della vita e non dobbiamo pensare esclusivamente al lavoro e quindi alla mobilità per andare al lavoro. No, cioè ci sono tutte le altre, cioè se 8 ore stanno al lavoro, tutte le altre vivono la città. Ma quella parte lì e non è ben organizzata o non viene riorganizzata secondo le necessità in molti casi. Penso appunto alle giovani che vanno a correre al parco, 30 anni fa non ce n'erano così tante, adesso ci vanno tante, quindi dobbiamo pensare anche alla loro sicurezza, per esempio.
Sì, ma infatti si fa tanto dire diciamo che dobbiamo procreare, no? Avere figli e come dire evolvere in diverse generazioni la nostra popolazione, ma poi in realtà i servizi, le nostre città sono pensate appunto per quella persona che va a lavorare lì, no? Che poi è quella che la usa meno la città, perché la verità è che le città sono molto più usate da persone che sono libere da una condizione lavorativa continuativa, per cui nei fatti le città dovremmo immaginarle proprio per quei target che invece non sono impiegati sul mercato del lavoro spesso, oppure lo sono meno di altri, che sono i bambini, che sono i giovani, gli adolescenti, che sono le donne che si occupano, purtroppo le donne, perché ancora oggi sono loro che si occupano dei loro figli o delle persone anziane, sono le persone anziane appunto, no? Che hanno una mobilità ridotta spesso, che hanno bisogno di sedersi, di essere più stanziali nella città. Ecco, quel target lì, che quei target lì sono quelli che andrebbero messi al centro. Invece la nostra città, le nostre città sono pensate per rispondere ai bisogni di quella persona che esce di casa la mattina per andare a lavorare e torna a casa la sera, che è un paradosso se ci pensiamo bene, no?
Esattamente. Però perché, sì. Sì, adesso perché mentre parlavi mi è venuto in mente quei semafori assurdi che ti costringono a correre se sei giovane per attraversare la strada, e immagino, non so come possa fare una persona più anziana con difficoltà, ma perché si dà la precedenza a chi corre in auto verso qualche destinazione.
Eh sì, ma appunto, ma pensiamo anche ai mezzi pubblici come sono immaginati, se non per coprire, diciamo, ore di punta, periferia, centro, no? Poi c'è tutto un mondo di persone che fanno altro, che hanno vite molto complesse, il lavoro di cura rende tutto molto più complicato dal punto di vista organizzativo, e molto spesso i servizi non supportano questo tipo di lavoro perché è un lavoro che è sempre stato storicamente invisibilizzato, rinchiuso dentro lo spazio domestico, no? Per cui la città di per sé non si è mai posta il problema di rispondere ai bisogni di chi si occupa di bambini e di persone anziane. Poi certo, quello che accennavi, c'è tutto il tema legato alla percezione di sicurezza, mi viene più da dire, che non della vera sicurezza, nel senso che le nostre città sono più sicure di come le raccontano dal punto di vista del numero dei reati che sappiamo che avvengono, non sono numeri in crescita, anzi sono costantemente in calo negli ultimi 30 anni, no? Però appunto c'è un problema, che è un problema importantissimo, che è il fatto che le donne e le minoranze di genere non si sentono al sicuro nelle nostre città, per tante ragioni, anche per una ipermediatizzazione del tema senz'altro, però anche perché le nostre città sono brutte, sono inospitali, sono luoghi mal pensati, sono luoghi illuminati male, sono luoghi privi di presidi spontanei appunto, no? Per cui tu magari vai a correre la sera al parco, ma poi non c'è nessuno in questo parco, e non c'è nessuno, e questa cosa ti mette a disagio, perché evidentemente se dovesse esserci poi
un problema,
una persona che vuole farti del male, non c'è nessuno a difenderti, esatto, no? Quindi la cosa interessante è che si ritorna ancora alla necessità di avere una città capace di essere attraente, di far sì che le persone, senza dover consumare, cioè senza immaginare appunto uno spazio pubblico in cui l'unico presidio sono i bar, perché poi c'è anche un po' questo rischio, però appunto che abbiano la possibilità di uscire di casa e di trascorrere il tempo fuori casa, di avere bambini che giocano nella strada. I bambini sono un presidio di sicurezza straordinario, se ci pensiamo, no?
Certo,
la presenza,
certo,
di bambini, la presenza di donne, la presenza di gruppi eterogenei di persone, e quindi immaginare la città come una piattaforma che accoglie le vite diverse, che fa sì che ripuliamo un po', no, il nostro immaginario un po' imborghesito che vuole che le nostre città siano attraversate soltanto da persone che ci assomigliano, perché c'è anche un po' questo problema qui. Ecco, è un po' quel passaggio, no, da fare, cioè tornare a immaginare la città come un luogo di scambio, come un luogo di relazioni, di conoscenza, di tempo che si trascorre anche per non fare nulla. È un po' quello il passaggio.
Florenzia, evitando... Andreola, volevo chiederti un'altra cosa che nasce da queste riflessioni, cioè delle soluzioni che sono state immaginate in giro per il mondo. A me in particolare viene in mente Vienna, che ha affrontato anche un altro tema, che è quello del caro affitti, che qui, come sappiamo, su Milano è stato molto discusso. È una questione, diciamo, tipica di questa città, ma non solo. Vienna ha da tempo cercato di ragionare su quartieri più omogenei e anche su abitazioni meno costose. Come?
Beh, Vienna è un caso abbastanza particolare, perché nei fatti è dal 1920 che la città applica politiche di abitazioni pubbliche, chiamiamole così, residenze popolari, che nei fatti oggi ammontano a quasi il 50% del territorio della città, e quindi questo fa sì che il mercato immobiliare sia completamente calmierato, tenuto in forma calmierata, perché la presenza di così tanto accesso a case pubbliche fa sì che poi le case pubbliche siano semplicemente vissute da chiunque, no? Da una classe media che invece di andare sul libero mercato a quel punto trova competitivo, no, accedere alla casa popolare, perché poi molto spesso sono anche di edilizia di altissima qualità. Perché ci interessa questa cosa però? Perché appunto la mixité che si crea...
Ti devo chiedere di dirmelo in un minuto se riesci.
Sì, la possibilità che Vienna dà, diciamo, a accedere a case pubbliche a classi di vario genere fa sì che si riducano moltissimo i conflitti sociali, perché non si creano ghetti sostanzialmente. Quindi da un lato c'è una mega fortuna da questo punto di vista, dall'altro è una città molto intelligente, perché sono 30 anni che ragiona sulla città applicando gender mainstreaming e quindi applicando una prospettiva di genere a tutte le politiche che vengono realizzate sulla città, e in questo modo ha disegnato 60 progetti pilota sullo spazio pubblico, cambiando completamente il volto della città.
A maggior dimostrazione del fatto che si può fare. Grazie davvero Florencia Andreola per essere stata con noi. Ricordo
grazie
anche il suo progetto di ricerca Sex and the City e Traffico.
Si può fare.
Può fare.
Proseguiamo il nostro viaggio in quel che si può fare nelle città per cambiarle, per migliorarle, per renderle più a misura di vita e non solo di lavoro, con Paola Zanotto, che è in collegamento con noi da Londra, architetto, urban designer. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
Dunque, io vorrei con lei un pochino affrontare un'altra questione, che è quella della, io credo, errata percezione che abbiamo che per cambiare le città sia necessario buttare giù tutto e ricominciare, no? Quindi questa rigenerazione fatta attraverso una ricostruzione. Non è solo quello il punto, credo.
Sì, non è l'unica strada, e ci sono moltissimi esempi in giro per l'Europa che lo dimostrano. C'è il grande lavoro degli architetti francesi, la Cattone Vassal, che hanno fatto molti progetti di questo tipo, ma sono stata recentemente a Bruxelles, dove ho visitato un progetto appena completato di un grande blocco di appartamenti, 19 piani, costruito negli anni 70, che invece di essere buttato giù è stato rinnovato, è stato cambiato nel suo aspetto, ed è cambiato anche il modo in cui la gente ha percepito questo progetto nel quartiere. Era stato stigmatizzato come un esempio di edilizia popolare di bassa qualità e che non si integrava nel suo ambiente, e invece con questo progetto gli è stato donato una nuova vita, e è comunque ancora una casa popolare, perciò permette a persone di diverso di una certa classe sociale, di una certa fascia di reddito, di abitare in centro a Bruxelles, e davvero ha cambiato il volto di questo quartiere e il volto di questo edificio senza doverlo buttare giù. Questa è una sfida dal punto di vista ambientale che ci dovremmo tutti chiedere. Naturalmente non è un caso che si applica a tutti gli esempi, però nella mia esperienza è sempre molto difficile convincere un'amministrazione o un cliente anche privato di considerare prima la riqualificazione di un edificio già esistente piuttosto che invece la demolizione e la ricostruzione. Ma il costo in termini di energia e di materiali è enorme, e noi ci dobbiamo chiedere se questo costo è effettivamente giustificato, visto insomma anche la crisi climatica e energetica in cui viviamo ora.
Certo, poi io non so come sia la situazione a Bruxelles o a Londra, dove lei si trova, ma anche, diciamo, buttare giù e rifare tante volte in realtà alla fine trova un'opposizione tale da chi vive in quelle case, in quei quartieri, specialmente per le lunghezze che ci sono in Italia di questi procedimenti, che fa sì che alla fine non si faccia nulla. e che quindi convenga investire su una rigenerazione attraverso sì una riqualificazione dell'edificio, ma magari mi sembra di aver capito a Bruxelles, una rigenerazione del contesto stesso, quindi ci faccio un parco, ci faccio delle attività e così via, piuttosto che buttare giù tutto.
Sì, certo. Voglio dire, in Italia abbiamo una grandissima tradizione che è quella del restauro, no? Perché vogliamo preservare il nostro patrimonio culturale e architettonico, ma in realtà lo stesso principio si può applicare anche a tutta una serie di spazi che sono le periferie, l'edilizia popolare degli anni 50, 60, 70. Se si applica lo stesso principio in cui dobbiamo utilizzare quello che c'è il più possibile e migliorarlo il più possibile. E, in realtà questo è potenzialmente recepito bene da tutti, perché non si cambia, si cambia tutto quello che non funziona, tenendo invece il carattere e l'identità di un luogo che invece è quello a cui le persone, diciamo, sono affezionate, sono legate e che non vogliono veder cambiare tutto a un tratto con un nuovo progetto che magari atterra dal cielo come un'astronave, diciamo.
Sì, decisamente. Poi c'è tutto il lavoro che lei ha fatto sta facendo a Londra ancora forse, su una riqualificazione di un'area che era industriale. Questo è un altro grandissimo tema delle nostre città, che sono cresciute inglobando, però lasciando completamente abbandonate molte aree industriali, o meglio, alcune sono state prese in carico dalle amministrazioni, ma spesso penso all'area in cui siamo noi, sono diventate dei centri commerciali e non delle aree residenziali pensate per essere vissute dalle persone. Ecco, sono aree di commercio, di scambio.
Sì, purtroppo è una destinazione che molto spesso vede molte aree industriali italiane trasformate con questa destinazione. Io ho lavorato per più di 6 anni a Meridian Water, che è una grande area industriale dove sopra c'erano gasometri, ci sono ancora molte industrie. E l'amministrazione locale ci ha incaricato ancora molti anni fa di cominciare a fare un piano di riqualificazione per riconvertire questo luogo in un nuovo pezzo di città dove ci sono ancora industrie, ma queste industrie coabitano con negozi, con più di 10.000 appartamenti, perciò insomma diciamo la scala è veramente molto grande, ma anche con un piano di riqualificazione ambientale integrato con quello architettonico urbanistico, perché ci sono ben 3 fiumi che passano attraverso questo sito di progetto, che è così grande che ci sono 3 diversi corsi d'acqua, però erano tutti incanalati in calcestruzzo, e ora stiamo demolendo gli argini di calcestruzzo di uno di questi fiumi per fare un parco che possa poi come da spugna per risolvere il problema degli allagamenti, che è un problema che abbiamo molto anche in Italia. Noi abbiamo per moltissimi anni reso il nostro terreno impermeabile ricoprendolo di cemento e asfalto, ma ora continuiamo ad avere problemi di allagamento in tutta Italia. Fare parchi di questo tipo che si possono allagare, perciò scaricano il problema su un'area verde, salva le case, salva le attività commerciali, e questa è una cosa che abbiamo integrato fin da subito nel nostro master plan, ad esempio.
E quando mi parla di questi grandi progetti, c'è chiaramente un'iniziativa dell'amministrazione locale, ma quando poi c'è la realizzazione, quando si passa alla realizzazione, quanto conta e come si realizza il coinvolgimento delle persone, quindi dei cittadini, dei residenti?
Coinvolgere i cittadini è sempre fondamentale. In questo caso il sito di progetto era occupato più da piccola attività industriale invece che da residenti, che da case, diciamo, per cui abbiamo coinvolto chi ci lavorava in questo luogo. Ne abbiamo parlato di chi aveva la volontà di rimanere, di quali erano le loro necessità. diciamo che in come approccio generale i residenti e il loro punto di vista sono sempre un sono sempre chi conosce meglio di tutti i problemi dei luoghi che dobbiamo trasformare attraverso la rigenerazione urbana. Perciò diciamo che si dovrebbe sempre partire da lì invece che dal tavolo di disegno. Prima ancora di tracciare la prima linea bisognerebbe andare fuori e fare una passeggiata con i residenti locali e vedere cosa funziona, cosa non funziona,
cosa magari è già stato tentato ed è fallito, perché poi ci sono anche le esperienze pregresse.
Esattamente, abbiamo lavorato ad un altro progetto dove c'era stata una lunga storia di fallimenti, di tentata rigenerazione che non aveva funzionato, ma perché questi tipi di interventi devono essere accolti, devono essere sposati da chi li vive ogni giorno. Se non vengono, se le persone lo vivono come una imposizione dall'alto, il progetto diciamo che è destinato a zoppicare in un certo senso, se non viene fondato su dei principi condivisi con i residenti locali.
A volte gli residenti sono anche magari disillusi da esperienze precedenti e quindi vanno un po' motivati.
Sì, quello che di solito, il punto di vista che di solito cerchiamo di assumere è: dobbiamo ricostruire un rapporto di fiducia. Perciò si parte sempre da appunto da passeggiate con i residenti, da workshops dove davvero sul tavolo c'è molto poco, c'è pressoché un piano di quello che già esiste e si traccia insieme quello che è possibile fare. Bisogna anche sempre essere molto trasparenti, perché appunto la disillusione è anche data dal fatto che le persone spesso non sono consapevoli su che impatto possono avere sui progetti, perché questo dipende molto da progetto a progetto. Perciò bisogna sempre essere molto trasparenti nel dire, ad esempio, le strade, guardate, sono non possono essere altro che in questo che questa dimensione e in questo luogo, però gli spazi intorno, il modo in cui modifichiamo ad esempio il piano terra degli edifici già esistenti o il luogo dove si gioca o altro, queste sono cose che possiamo invece modificare, e allora si crea un'area in cui loro si sentono di avere una voce in capitolo, e a quel punto la fiducia, speriamo, si ristabilisce e si lavora meglio insieme.
Certamente. La ringraziamo per aver condiviso le sue esperienze con noi e anche le sue riflessioni. Paola Zanotto, grazie e alla prossima occasione.
Grazie a tutti. Buona giornata.
Una pausa.
Fare. Sometimes I feel the need to move on, so I pack a bag, move on, move on. Well, I might take a train or see the dawn, might take a girl when I move on, when I move on.
Riprendiamo il nostro ragionamento. Abbiamo detto della città, abbiamo detto di alcuni esempi di rigenerazione. Adesso ritorniamo nello specifico della città nella quale le persone si muovono. Come si muovono, perché si muovono, che cosa porta questa mobilità? È parte di uno studio, questo tema, che è stato condotto e di cui noi vogliamo parlare con Giovanni Mauro, che a Pisa è ricercatore presso la Scuola Normale, ma anche presso il CNR, Istituto di Scienze e Tecnologia della Informazione. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei, ricerca molto complessa che io cercherò di farle semplificare in questi prossimi minuti.
Sì.
Allora, le persone ovviamente si muovono. Partendo da questo, come dire... necessità di analizzare che spostamenti fanno, come li fanno, ci sono, voi siete partiti per raggiungere quale obiettivo e quale risultato, che è parziale, perché è tutto un lavoro in fieri, ancora tante cose si possono analizzare, però il punto di oggi.
Chiaro. Allora, guardi, diciamo, le città in generale sono state definite da Jane Jacobs qualche anno fa, una scienziata molto importante, come un immenso laboratorio di prova e riprova, ecco, quindi per cercare di capire delle cose che puoi osservare ma non puoi controllare, diciamo, in laboratorio, ovviamente. Allora, noi siamo molto bravi a predire la mobilità quotidiana, per quanto può sembrare, diciamo, particolare, visto la situazione di traffico. Abbiamo modelli che sono esattamente in grado di capire quante persone si muoveranno tra una zona e l'altra, con dei dati un po' più pesanti, quindi più delle tecniche, più intelligenza artificiale, ecco. Siamo anche in grado di predire dove andrà una persona, posto che abbia visitato altre 10 locazioni. Quello su cui siamo meno bravi al momento è capire come le persone invece cambiano casa. È un nuovo tipo di mobilità che sta prendendo sempre più piede come interesse nella comunità, ovviamente, di ricerca che si occupa appunto di sistemi complessi di predizione di modelli di traffico e di mobilità, e non sappiamo bene ancora quali fenomeni emergano e come. Ci sono diversi motivi, uno su tutti è molto più difficile ottenere dati su questo fenomeno, ovviamente, mentre è facile osservare delle persone che si muovono, perché chi si muove lascia tracce. Possiamo guardare i dati della connessione a internet, i dati delle connessioni a celle telefoniche, certo. GPS, vedere chi cambia casa sono dei dati un attimino più sensibili e più difficili da osservare longitudinalmente nel tempo. Quindi l'obiettivo della nostra ricerca è, diciamo della mia ricerca, quello che mi sono occupato fino ad ora, è cercare di capire come emergano due fenomeni in termini, diciamo così, teorici, come venga quella che è la segregazione, sia essa socio-economica, razziale o di altro tipo, e la gentrificazione.
La segregazione quindi è quando si concentra un gruppo sociale in una certa area?
Sì, esattamente. Allora, la segregazione è stata definita da Thomas Schelling nel 1971, in realtà sono dei concetti abbastanza vecchi, quelli con cui lavoriamo. Ha fatto questo diciamo, questo studente ha realizzato questo modello per il quale si vede che in una città simulata, in una città che non esiste, anche se tutte le persone sono molto tolleranti, cioè se tollero che fino al 70% dei miei vicini sia di una classe diversa dalla mia, qualunque cosa classe voglia dire, e mi muovo solo se il mio vicinato è molto troppo diverso da me, mi scusi, allora la città finisce segregata in pochissimi step di simulazione. Questa, perché non c'è, diciamo, una forma di coordinazione tra gli agenti, nonostante tutti credano di essere molto, molto tolleranti. Diciamo, questo è stato un modello sviluppato da un premio Nobel, poi col premio Nobel lo vinse perché risolse un attimino dei problemi nella Guerra Fredda, però diciamo il centro della sua ricerca era questa cosa qui. Noi abbiamo studiato che cosa succede se in questo modellino ammettiamo che le persone si muovano essendo degli umani, quindi non muovendosi a caso, ma essenzialmente gli umani vogliono fare due cose: vogliono muoversi poco e vogliono andare dove ci sono delle opportunità. Abbiamo scoperto che in realtà anche in questo modellino teorico, se mettiamo un pochino più di comportamento umano dentro la dinamica, rallentiamo il tempo in cui la città è astratta, si segrega e la città si segrega meno. Ecco, questo dal punto di vista della segregazione.
Ok, allora, no, sto cercando di immaginare come si può studiare un tema di questo genere, però si può, evidentemente, e questo può servire, questo studio, per evitare che accada se io sono un amministratore, lo devo usare nel senso contrario.
Sì, esattamente, esattamente. Allora, diciamo, questi studi sono, si chiamano studi behavioral, cioè comportamentali, sono molto complessi da validare, perché uno dovrebbe conoscere la motivazione per la quale ogni persona decide eventualmente di cambiare casa. Però, facendo delle assunzioni abbastanza logiche e che trovano riscontro nella letteratura scientifica, diciamo, possono spiegare dei fenomeni. sicuramente, come lei dice giustamente, se io sono un politico, una persona che deve prendere le decisioni, lo posso usare al contrario. Infatti vengono chiamati studi di what if analysis, cioè di cosa succede se io metto le persone o delle persone in un certo modo e diciamo così effettuo una dislocazione delle mie risorse in questo modo. Cosa succede se metto tutti i bar in questa zona qui o tutti gli uffici in questa zona qui? Questa zona
o come se scriveva un ascoltatore poco fa, faccio passare una metropolitana e faccio un'uscita lì invece che 100 metri
più là. Una metropolitana e un'uscita lì. Esistono altri studi sulla segregazione, diciamo, non basati sulla mobilità, ma basati sulla experience segregation, cioè su quanto le persone effettivamente si sentano segregate o facciano appunto esperienza di segregazione, che studia tutta un'altra branca che studia come cambiano queste percezioni e queste esperienze se si mette una linea di metro, se si fa passare una linea di autostrada, se si chiude un locale, per esempio. Ma un'altra ricerca che viene fatta anche all'interno del nostro laboratorio è qual è l'impatto dei navigatori come Google Maps su questo, cioè come cambia la segregazione, per esempio, rispetto alle emissioni. Se Google Maps mi suggerisce sempre di passare da questa zona, come cambia l'esposizione alle opportunità? Quindi, diciamo, in termini di ricerca siamo molto attivi su questa parte per quanto riguarda la segregazione.
Sì, è certo che Google Maps non ci avrei mai pensato, però anche quello sì, ti indirizza a passare su certi percorsi.
Ci sono esempi interessanti.
Ci sono esempi sicuramente interessanti e ci sono anche deduzioni interessanti che si possono trarre da queste esperienze. È chiaro che appunto intervenendo su un qualunque punto della catena si possono avere effetti molto importanti, però quello che lei ci stava dicendo prima è che comunque gli umani sono un po' pigri e un po' spinti, sì, ovviamente dalle loro necessità, e quindi magari stare nella zona in cui lavorano se possibile, e quindi diciamo tenderanno a avere un certo comportamento, e nello specifico dei gruppi tenderanno a riunirsi, non a mescolarsi.
Tenderanno a riunirsi, sì. Diciamo, questo mi dà un assist per l'altro lavoro su cui, diciamo, sto portando avanti la mia ricerca insieme con l'Università di Oxford, che è il problema della gentrificazione, che se vogliamo è un po' una conseguenza della segregazione. Allora, so che è una parola che va abbastanza di moda oggi, però diciamo, secondo me è importante definire di che cosa si parla. Diciamo, sentiamo parlare di gentrificazione quando vediamo il ristorante che apre in una zona, o non so, il locale di musica chic. Ecco, quello è un effetto della gentrificazione, lo possiamo chiamare, viene chiamato anzi Airbnbificazione o ristoranticazione, diciamo. Sì. Gentrificazione, per come è stata definita da Roof Plus, deriva dalla parola inglese gentry, che vuol dire appunto borghese, cioè sono questi quartieri che una volta avevano un animo più popolare, quindi di basso livello di reddito, che a un certo punto, per un motivo o per un altro, attraggono delle persone di reddito medio. Questa crescita attrae i gruppi di investimento che cominciano a investire nel quartiere, e in qualche anno il quartiere diventa irriconoscibile e diventa appunto impossibile ricongiungersi con i propri gruppi, e questo crea ovviamente un meccanismo, un circolo vizioso per il quale le persone che prima abitavano in questi quartieri vengono continuamente dislocate. Questo è un problema diciamo molto complesso, viene definito come il problema della misurazione dell'invisibile. Ecco, perché come faccio a sapere, anche avendo dei dati, se una persona si è mossa perché, diciamo così, i prezzi sono troppo aumentati nel suo quartiere o perché voleva andare via? Però effettivamente esistono dei modelli che dicono, che stiamo sviluppando, che dicono no, effettivamente c'è una forte correlazione tra il fatto che molte persone di reddito superiore cominciano ad acquistare casa in quel quartiere e il fatto che quelle persone se ne vanno. E questo descrive una dinamica ancora più complessa di quella della segregazione, perché diciamo è un problema di segregazione con gli steroidi, se vogliamo.
Certo, che voi indagherete e di cui ci parlerà prossimamente, perché purtroppo adesso devo salutarla. Giovanni Mauro, grazie per essere stato con noi. Scuola Normale Superiore di Pisa e CNR, Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione, sempre a Pisa. Viabilità.
Fare.
Proseguiamo e concludiamo la nostra puntata ritornando sullo specifico della città di Milano. Daniela Selloni, Politecnico di Milano, ricercatrice presso il Dipartimento di Design, si occupa di design dei servizi e innovazione sociale. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Allora, qui parliamo di disegnare, sostenere iniziative delle comunità. Si può fare anche questo? In particolare con lei volevamo parlare un po' dell'esperienza della Scuola dei Quartieri di Milano, che ha già dato i suoi frutti. Adesso c'è un nuovo bando, vero?
Sì, esatto, esatto.
E quindi insomma si può proseguire.
si può proseguire. Infatti con questo progetto all'interno del mio gruppo di ricerca noi ci occupiamo proprio di progettare innovazioni che sono servizi, spazi per migliorare la vita quotidiana delle persone insieme alle persone. Questo è il punto. E questa attività di progettare insieme alle persone, che noi chiamiamo co-design, è veramente un'azione tangibile che ci porta a immergerci dentro una comunità, ma anche a fare comunità. Perché l'azione di costruire, diciamo, dei progetti, delle proposte insieme alle persone e nelle migliori dei casi anche idealizzarle, queste proposte, è un'azione che crea legami, che crea relazioni e quindi dei pezzi di comunità. E facendo questo nella Scuola dei Quartieri, che è un progetto proprio del Comune di Milano, di fatto noi abbiamo accompagnato gruppi di cittadini senza limiti di età, senza limiti di titoli di studio, a realizzare delle idee che avessero un impatto sociale nel loro quartiere. Negli ultimi 5 anni ne abbiamo realizzato più di 56, e tra i più disparati, possiamo dire, da un forno condiviso di quartiere a un'officina per riparare oggetti, una sartoria terapeutica per donne vittime di violenza, una scuola di riciclo per condomini, uno sportello psicologico al parco. Insomma, abbiamo fatto una serie di attività insieme a loro, devo dire. E questo è stato un grande percorso, anche se volete molto faticoso.
Quindi è anche un percorso di, allora, da una parte intercetta il bisogno, perché se io dico che ho bisogno di uno sportello psicologico è chiaro che c'è un bisogno, una necessità. Altre volte magari un desiderio, penso al forno, perché non credo sia un bisogno quanto magari più una voglia di partecipare, di fare questa attività, ma in realtà in contemporanea costruisco quella comunità che sentivamo prima, altrimenti non si costruisce, si crea una segregazione per gruppi o comunque si determina la fuga di alcune persone perché non hanno un contesto di riferimento.
Esatto, questo è un altro dei punti molto importanti, come far sì che le persone partecipano tutte attivamente e nel tempo, perché questo possa accadere è molto importante disegnare la partecipazione in maniera molto specifica. Forse posso portare un altro esempio che potrebbe essere utile, che è quello di un'associazione di abitanti che è nata dalla Scuola dei Quartieri, che si chiama Porta Moneta, che è nata all'interno di un contesto di housing sociale nel quartiere di Afuri a Milano. Ecco, questi abitanti hanno costruito questa associazione e hanno costruito un vero e proprio palinsesto di eventi e servizi di vicinato, che mi è sembrato molto intelligente, perché hanno creato spazio per la partecipazione di tutti, anche dei piccoli ruoli, diciamo. Quindi non è necessario ogni volta partecipare ai workshop di coprogettazione, assumere dei grandi ruoli con un grande dispendio di energia, di tempo, ma anche fare piccole cose, tenere aperto lo spazio, compilare semplicemente dei form di reportistica per dire chi non era presente, chi era presente. Hanno fatto di tutto, anche qui, dai corsi di yoga e di Pilates, che ormai sono la base, al corso di italiano per stranieri, al dopo scuola per i compiti, che sono proprio dei servizi di welfare, non sono soltanto dei servizi di intrattenimento.
Lì,
diciamo,
se non sbaglio, chi va a vivere lì viene, diciamo, a lui viene spiegato che il tipo di comunità che c'è, no? non si entra ignari di questa attivismo degli abitanti.
No, allora, esatto, tutti i progetti di housing sociale, che questo lo devo dire, a Milano sono stati di vario tipo e molto spesso anche spinti da un ente che si chiama Fondazione Housing Sociale. Quando entri a far parte di questa comunità devi sapere che in un certo senso ti devi prendere cura di qualcosa. Quello che è importante è dare diversi livelli di cura, diversi livelli di partecipazione alle persone, perché non tutti, appunto, come sottolineavo prima, possono partecipare alla stessa maniera. Questi ruoli devono poter cambiare nel tempo. Uno deve essere comunque immerso in un sistema flessibile, perché, come dicevamo prima, la mortalità di queste iniziative è molto alta. Le innovazioni sociali nascono e muoiono, a volte molto velocemente. Quelle che durano, mi viene da dire, è perché hanno questo grado di flessibilità, no? Di far subentrare i nuovi ai vecchi. Di non avere sempre quegli eroi attivisti, quei cittadini che si prendono carico di tutto, quegli abitanti che fanno tutto, devono poter essere sostenuti sia da chi li accompagna storicamente, che sono i facilitatori, noi stessi ricercatori, ma soprattutto devono essere sostituiti da altri abitanti, cittadini che anche solo per un periodo di tempo si possono prendere un pezzo di attività. Se pensi alla vita delle persone, è molto diversa, no? Quando sei giovane hai molta disponibilità di tempo,
poi
quando
meno,
sei adulto e genitore,
poi
meno, poi di più, quindi devi un po' incontrare le storie di vita delle persone se vuoi che le persone partecipino.
Certo.
E questa è una cosa molto importante.
Stavo pensando in conclusione, Daniela Selloni, a quest'altro aspetto. Qui si è partiti con una progettualità, ma quando già il quartiere è difficile, adesso non andiamo a parlare del Corvetto specificamente, ma magari più in generale, quando si entra in un quartiere, da che cosa si parte? Perché lì, insomma, bisogna costruire sta rete, non c'è.
Ci sono due strade. Da una parte si può entrare andando a vedere quel poco che c'è già, perché anche dove pare non ci sia niente, in realtà c'è sempre qualche pezzo di comunità che già fa qualcosa, anche molto poco. Oppure si inizia un processo di ascolto. E non a caso la scuola dei quartieri ha fatto, ad esempio, moltissimo in periferie come il Corvetto e il Gallaratese, che possono essere considerate periferie difficili a Milano, ma incominciando ad andare a ascoltare le persone, forse si riesce poi ad attivare quel processo di ascolto dei desideri e non solo, appunto, dei bisogni, dei problemi, anche creare, se vogliamo, una narrativa che sia un po' più positiva e che non sia soltanto l'ascolto dei problemi che hai, che poi un attimo che diventa il lamentatoio, la riunione,
sì,
di condominio,
sì, certo,
dove tutti hanno un problema. E invece, forse perché noi designer abbiamo un po' questa idea che fare un progetto è una proposta, è una cosa positiva, proietti appunto un desiderio, forse aiutando a costruire, a definire meglio questi desideri, possiamo entrare in queste comunità.
Sì, adesso mi fa venire in mente forse un qualche ascoltatore, qualcuno che ha scritto, lui parlava della conferenza di Baku, è andata malissimo perché sono andati via tutti scontenti, ma in realtà è quello il punto, è andare via tutti un poco scontenti, perché vuol dire che si è costruito qualcosa insieme, quindi guardando il bicchiere mezzo pieno, sì, tutti hanno ceduto qualcosa, ma tutti hanno avuto qualcosa.
Questo è un po' il pezzo di compromesso.
È un po'
che
così, però, che deve funzionare,
volta,
no? Quando lei dice, appunto, guardiamo la situazione, non solo ascoltiamo la lamentela, ma cerchiamo di, come dire, un pezzo alla volta costruire qualcosa per tutti.
Questo è quello che stiamo cercando di fare col nostro lavoro, a volte meglio, a volte con più problematiche, ma è sicuramente un percorso lungo e complesso, ma va affrontato.
Precisamente, grazie davvero Daniela Selloni, noi siamo giunti al termine di questa puntata,
design
dei servizi innovazione sociale Politecnico di Milano. Allora, chi devo salutare e ringraziare? Michele La Serra, Silvia Bandelloni in assistenza Michele, in regia c'è Carmelo Lauricella. Ci ritroviamo sabato prossimo, a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.